gente se l'è scontenta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da certe castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E ben trovati e ben trovate ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Entriamo in diretta, sono le 17:41. E come avrete capito dalla sigla, la trasmissione che state ascoltando è Impatto. Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Che trasmette da questi microfoni il lunedì puntualmente in ritardo dopo le 17:30. Oggi abbiamo in scaletta un po' di aggiornamenti di argomenti di cui parliamo molto spesso, quindi parleremo dell'inceneritore di Albano, quindi del progetto di inceneritore, in realtà sarebbe l'inceneritore di Roma, che vorrebbe costruire Gualtieri grazie ai superpoteri ottenuti dal Giubileo. E ci sono un po' di aggiornamenti, insomma il comune ha chiesto di entrare all'interno della conferenza dei servizi, poi ci sarà un corteo a Garbatella chiamato appunto dai movimenti contro l'inceneritore di Roma, insomma tra qualche sabato, credo che sia sabato primo mattina. Esattamente, sabato primo, e poi invece sempre dai Castelli Romani, insomma ci andremo ad aggiornare un pochino su quella che è la vertenza per la tutela dei boschi e dei laghi dei Castelli Romani, che sono nonostante appunto Gualtieri e molti prima di lui l'abbiano eletto all'immondezzaio di Roma, insomma sono un ecosistema molto molto fragile, quindi parleremo di questi due argomenti, quindi il tempo di mettermi in contatto e inizieremo a ospitare la prima corrispondenza fra qualche minuto dopo un breve intervallo musicale. Entriamo in voce, questi sono gli 87 di 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. State ascoltando la trasmissione Impatto e siamo in contatto con un compagno da Albano. Pronto, ci senti?
Sì, spero che mi sentite pure voi.
Perfetto, anche troppo bene. Allora, quindi dicevamo, partiamo da qualche aggiornamento sulla vertenza contro il progetto di costruzione di inceneritore, insomma, nell'ultima propaggine del comune di Roma al confine con il comune d'Albano. Siamo proprio lì lì, un po' dentro, un po' fuori, ancora non si è capito benissimo. Comunque sia, abbiamo qualche aggiornamento. Avete avuto appunto un incontro venerdì scorso e poi magari dopo qualche piccolo aggiornamento proviamo a lanciare il corteo di sabato 1 marzo mattina.
Sì, venerdì scorso sì, siamo andati alla direzione regionale ambiente e rifiuti via il Campo Romano, dietro la Ericsson, a seguito del presidio che avevamo fatto il 24 gennaio. Dopo questa roba qui, l'attuale direttrice ingegnera Wanda D'Ercole ci ha fissato questo appuntamento. Siamo andati, abbiamo trovato un ampio, come si dice, parterre con responsabili dell'ARPA, responsabili dell'ufficio bonifiche e altri, oltre alla medesima ingegnera che è rimasta l'unica direttrice generale dopo che Vito Consoli è andato in pensione. Avevamo posto le questioni relative alla discarica di Roncigliano, cioè la caratterizzazione la risposta per l'applicazione della legge 13/2019, che sarebbe quella dichiarazione di sito a particolare rischio ambientale, e la cosa quindi implicherebbe poi conseguenze sul cantiere del erigendo un grande inceneritore di Roma. Quindi abbiamo avuto questo incontro e in pratica è in corso d'opera, si va definendo questa pratica della caratterizzazione idrogeologica dell'area della discarica. Proprio questa mattina ci sono stati gli ultimi prelievi nei pozzi e delle utenze domestiche intorno alla discarica. C'è stato un prelievo a valle, zona Villaggio Seatino, e una famiglia conosciutissima, e poi a monte sono state completate i prelievi in vie che è inutile ricordare, che appunto credo che se per caso ci fosse uno che sente non sa assolutamente di che stiamo a parlare. Comunque, quindi ci stanno questi prelievi intorno alla discarica, dunque, attraverso i quali si dovrebbe arrivare a definire in parallelo con gli ultimi prelievi interni alla discarica fatti a fine gennaio, ad avere un quadro definito della situazione delle falde, e quindi sostanzialmente a fine marzo dovremmo avere tutti gli elementi utili, cioè dovrebbero avere loro tutti gli elementi utili per prospettare all'Università della Sapienza fare il quadro della situazione di inquinamento delle falde, quindi la definizione dei valori di fondo e darci una risposta sul fatto che da chi dipende appunto questa inquinamento delle falde, se dalla discarica oppure, che ne so, dai marziani, da qualcun altro, non si sa da chi. E quindi conseguentemente arrivare ad affrontare la questione della legge regionale e quindi definire qual è l'area di salvaguardia, e quindi se non vanno più costruite case, impianti eccetera, a quale distanza, se a un chilometro, se a più chilometri e così via. A noi già un chilometro ci basterebbe, insomma, per creare serie difficoltà al cantiere dal cantiere dell'inceneritore. Beh, quindi noi dovremmo arrivare a, abbiamo fissato un nuovo appuntamento a fine giugno, e a fine giugno quindi sapremo se questo percorso è fruibile. Per ora c'è un quadro assodato, insomma l'interlocuzione è stata apparentemente positiva, poi non si può mai dire, perché poi questi forse fregano tranquillamente sorridendo, però il quadro è chiaro, c'è cioè una situazione di inquinamento da metalli pesanti e da idrocarburi di cloro derivati ormai stabile, quindi che, comunque l'origine principale dalla discarica dovrebbe essere indiscutibile, però appunto finché non ci stanno le risposte ultime siamo appesi alla valutazione degli organi regionali.
Poi bisognerà capire anche sì. A giugno a che punto sarà l'iter dell'inceneritore.
L'iter sì, in teoria dovremmo arrivare al cantiere iniziato, cioè il cronoprogramma iniziale, quello che è tirato via all'atto dell'apertura del bando, prevedeva l'inizio del cantiere a Natale scorso. Poi recentemente le ultime uscite dei quartieri davano l'inizio del cantiere a marzo, fine marzo, quindi mese prossimo. Però di fatto ancora non si vede né il piano definitivo nel piano economico finanziario, che sono due documenti imprescindibili, che appunto dico senza i quali poi non viene convocata anche una conferenza dei servizi sulla situazione ambientale, che non sarà sicuramente gestita dalla regione. Ancora venerdì ci hanno sicuramente smentito il loro impegno, quindi che sarà assolta dalla struttura commissariale, e dopodiché ci dovrebbe essere cantierizzazione e avvio del cantiere e 26 mesi del cantiere. questo è qua. Poi ultimamente si è discusso molto del posto, la situazione del cosiddetto posto di cancelliera, c'è un laboratorio urbanistico non so di dove che avrebbe scoperto la burb, e avrebbe scoperto nelle carte antiche del catasto il fatto che larga parte dei 10 ettari del sito dovrebbero essere ancora di competenza del comune di Albano, però di questa cosa non c'è traccia apparentemente, però loro dicono che è così, e magari
è possibile che non lo sappia neanche il comune, è possibile che non lo sappia neanche il comune d'Albano stesso.
Noi abbiamo anche incontrato il signor sindaco in tutta la sua autorità e paura persona, e la risposta era qua non ci risulta niente, però diceva lui mo gli chiamiamo, mi fanno venire qui e se ne fanno spiegarsi ci fanno vedere da dove cavolo esce questa storia. Quello che è sicuro è che una cosa che invece era uscita pure da report, la storia del fosso, ecco lì magari siamo proprio entrati dentro, se andiamo a vedere la situazione del suo posto, cioè c'era un proprio all'epoca, vuol dire prima del 2003, il sito era attraversato da un posto tipico che si chiama posto di cancelliera, molto vicino a un'altra cosa di zona che si chiama Posto Secco, che era appunto un asse del regime idrografico del territorio, che spaccava a metà il territorio. Poi nel 2003 è stato deviato e avvicinato alla strada più vicina, alla strada provinciale che si chiama Via di Cancelliera, e si vede chiaramente, però sta sempre in mezzo a sta almeno 30 metri dentro l'area dei cantiere, ed è un pozzo, come dire, profondo, con buoni 6 metri, è bello largo, insomma è un affare che se ci vai a costruire sopra insomma lo devi sistemare. E a proposito, l'AMA ha chiesto tempo fa di sdemanializzare il pozzo, perché se no bene o male il fosso in quanto tale, benché non indicato come una cosa che ha grandi appunto aree di rispetto, però sostanzialmente se l'entreposto è almeno a 50 metri di distanza non ci puoi costruire, quindi lo devi spostare. L'AMA ha fatto la domandina, perché non cambiamo nome a fosso e da fosso diventa opera idrica superficiale e io la sposto un altro po' e la metto dentro a un cavo di un tubo di cemento armato e lo sposto ancora più in là così non mi dà fastidio. Questa cosa è in corso perché il nono municipio poi improvvisamente da tempo fa se n'era uscito richiedendo a Gualtieri il ripristino generale del territorio nelle condizioni precedenti e Gualtieri aveva risposto con un'ordinanza commissariale perché il nono municipio gli aveva dato 90 giorni a fare operazione e Gualtieri ha fatto un'altra ordinanza commissariale per prorogare i termini dei 90 giorni, così l'ha prorogata al 31 ottobre 2026. Quindi ci stanno tutta una serie di operazioni in corso, delle questioni che riguardano il sito che sto ancora di là da risolvere, per cui io francamente cioè, allo Stato non posso fare previsioni di nessun tipo, però mi pare strano che fra 40 giorni questi che cominciano al cantiere, insomma, mi pare che c'hanno ancora da fare qualcosa, insomma. Poi il massimo della confusione perché era ritornata l'ipotesi del trasporto per ferrovia e nella scheda tecnica di ormai 2 anni fa sul trasporto per ferrovia non c'era, erano indicati pure la quantità di tire che dovevano arrivare, che so, quella roba che deve portarsi a 2000 tonnellate al giorno, quindi qui 60, cioè che quanti erano 9 più 3, 12 tir l'ora per 18 ore.
Ma quindi per ferrovia verso Santa Palomba, Campoleone, dove scaricherebbero?
Questo è l'ultima cosa che è stata ventilata, che è stata pure ventilata all'epoca, è già esclusa dalle ferrovie, come si chiamano adesso, una volta si chiamano ferrovie dello Stato, ma non so più come si chiamano, però sì, in teoria dovrebbero caricare qualcosa, questi vagoni da qualche parte, da qualche stazione periferica di Roma, dovrebbe arrivare a Santa Palomba sulla linea Roma-Napoli e da lì appunto dalla stazione Santa Palomba portate al sito. Si tratta di un percorso di 7-8 km che dovrebbe essere comunque compiuto tramite TIR, a meno che non si fanno un altro pezzo di ferrovia strano, insomma, ma un macello.
Sì, il che vorrebbe dire poi stazione di trasferenza, insomma, un gran bel casino anche lì, comunque una bella variante.
È una linea che è frequentatissima, insomma, lì i treni ne passano uno ogni 15 minuti per esseri umani, insomma, e animali consimili al seguito. Non è che proprio così immediato che scari 2000 tonnellate al giorno di monnezza in quella stazione dentro un'area industriale, insomma, appoggiata proprio a Fiorucci, altre fabbriche che ci stanno ancora residue nel territorio, quindi mi pare un gran casino. Comunque queste sono le cose che sono arrivate fino ad ora.
E ok, buon per loro. Vogliamo invece parlare dell'iniziativa di sabato 1 marzo? Sabato 1 marzo mattina alle 10:30 a Garbatella.
Sì signore, nel quadro della campagna nessuna, come si chiama? Mo, la cosa del l'anno santo lì che gli danno ai pellegrini, gli danno la
assoluzione da tutti genere. I peccati, no,
vabbè, nessuna assoluzione, nessuna scusa per Gualtieri, il seguito dei costei che già abbiamo fatto l'anno scorso a luglio e precedenti anche a maggio proprio nel quartiere di Garbatella verso la regione. Poi è stato un altro costello che abbiamo fatto al centro andando verso la prefettura e l'iniziativa del 7 dicembre al Campidoglio, molto partecipata con le altre vertenze romane contro le grandi opere, quindi sostanzialmente lo stadio, il porto crocieristico di Fiumicino, il piano casa comunale, che peraltro appunto rispetto al quale la regione ha resistenze e disapplicazioni, gli sfratti, eccetera. Quindi dentro questo quadro ritorniamo alla regione, che in teoria dovrebbe essere, come dire, l'ente in capo al quale stanno le responsabilità della gestione dei rifiuti, e che invece tranquillamente si nasconde dietro le scelte del capitano romano, quindi dei quartieri, il commissario a qualsiasi cosa. E il commissariato finisce il 31 dicembre 2026, quindi c'è ancora un po' di tempo
per non fare un sacco di danni ancora,
per coprire la costruzione dell'impianto.
Va bene. Hai altro da aggiungere?
A partecipare, naturalmente noi parteciperemo insieme agli altri comitati, e vediamo dopodiché appunto tutta la mobilitazione verterà ancora più su questo territorio. Nel frattempo c'è stato il grande movimento dei partiti qui proprio ad Albano, sia lo scorso 7, lo scorso 13, c'è stato il Movimento 5 Stelle, poi Verdi e Sinistra, c'è stato uno sbrago dei deputati di tutti i tipi, il PD che non va bene il suo inceneritore, che è una bruttissima cosa, che però noi né quelli né quell'altro abbiamo mai visti accompagnarci alle nostre passeggiate, come dire.
Vabbè, magari sabato primo li vedremo, che ne sai.
Sì, sarà proprio un tripudio.
Va bene. Grazie mille.
Bene. Ok.
Ok. Ci sentiamo a breve. Ciao.
D'accordo.
Allora, quindi questa era la corrispondenza per quel che riguarda la vertenza, la lotta contro l'inceneritore dei Castelli Romani, l'inceneritore di Roma ai Castelli Romani più che altro, quindi un cantiere che sarebbe dovuto essere già rombante, un cantiere che dovrebbe aprire da qui a quest'estate, non sappiamo bene quando, speriamo mai. Quindi l'appuntamento, come abbiamo detto, è sabato primo alle 10:30 di mattina a Garbatella per il prossimo, e il prossimo probabilmente di una lunga serie di cortei contro l'inceneritore e contro tutte le grandi opere megagalattiche devastanti per il territorio che sono state scatenate contro i cittadini, insomma gli abitanti di Roma, con la scusa del giubileo, insomma questo fantastico avvenimento che dà gioia a tutti quanti. Adesso un brevissimo intervallo musicale e poi ci risentiamo a breve con qualche aggiornamento invece per quel che riguarda i boschi e i laghi dei Castelli Romani, perché sabato scorso invece c'è stata un'iniziativa a Rocca di Papa.
cautiously click. I don't question her existence. I just question all modern me.
E rientriamo in voce, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. State ascoltando ancora la trasmissione Impatto. Ci siamo presi un breve intervallo musicale dopo la precedente corrispondenza, che è stata abbastanza densa. Siamo nuovamente in contatto con i castelli romani, ma con il versante dei boschi. Pronto, ci senti?
Sì, io vi sento, voi?
Sì, a bomba proprio. Allora, dicevamo, sabato scorso a Rocca di Papa c'è stato, quindi dai Campi d'Annibale fino al comune di Rocca di Papa, fino all'ente parco, c'è stata un'iniziativa. Non so se ce ne puoi parlare, ci puoi raccontare com'è andata?
Sì, buonasera a tutti e a tutti. Come Comitato per la Protezione dei Boschi e dei Colli Albani abbiamo organizzato questo nostro primo corteo a un anno e poco più dalla nascita del Comitato, per andare fino all'ente parco, Parco Regionale dei Castelli Romani, che si trova nella piazza centrale di Rocca di Papa. Siamo partiti da una piazza superiore, da località Campi d'Annibale. C'era veramente il rischio di annullare la manifestazione, perché il tempo era veramente pessimo, c'era una bufera in corso di pioggia e vento, freddo, insomma non era una situazione molto, diciamo, friendly, però era pure febbraio, siamo pure in montagna e quindi va bene. E per fortuna che all'inizio del concentramento ha spiovuto e siamo riusciti clamorosamente a partire in corteo, perché tante e tante persone non sono riuscite proprio a venire vista la situazione, e abbiamo mantenuto comunque l'iniziativa, e anzi è andata molto bene, perché più di 120-130 persone hanno partecipato al corteo. E ci siamo fatti sentire per le strade di Rocca di Papa. Non eravamo da soli, c'erano anche altri comitati locali qua dei Castelli Romani, chi si occupa di cemento, chi di inceneritore, chi di Fassa Bortolo ad Artena, e quindi insomma siamo stati soddisfatti da come insomma la riuscita della partecipazione, che non era per nulla scontata. Siamo arrivati fino all'ente parco, ci siamo fermati lì sotto un presidio. Abbiamo fatto presente che, ecco perché cos'è, l'obiettivo di questo corteo era per ribadire il fatto che gli 8.000 ettari di bosco dei Castelli Romani non sono un orto che va venduto al miglior offerente, come purtroppo sta avvenendo da diversi anni a questa parte, ma andrebbero tutelati in quanto c'è un parco che li dovrebbe gestire e appunto preservare, e invece il parco dà nulla osta su nulla osta, sia sui terreni privati che sui terreni pubblici. Treni pubblici di una larga parte di Rocca di Papa, quindi ecco lì c'erano insomma anche, non c'era solo la sede dell'ente parco a Rocca di Papa, ma anche il comune, che è responsabile della vendita del legname per i tagli, e insomma è molto impattante, veramente fa impressione. Rocca di Papa c'ha 1.400 ettari di questi 8.000 ettari di parco regionale, e il 90% sono considerati vendibili. Si è affacciato ed ha parlato, abbiamo fatto parlare il sindaco di Rocca di Papa, che ha detto che sta con noi, che i tagli comunque sono fatti sotto forma insomma in maniera molto controllata, sono tagli morbidi, quindi è stato contestato ovviamente, però almeno ci ha messo la faccia. A fine manifestazione, che ha avuto un grosso riscontro pure tra la popolazione presente, tra i lucchigiani, tra chi sapeva e chi non sapeva, c'erano ovviamente in corteo con noi diverse persone del posto, ma anche chi l'ha scoperto lì per lì, insomma, ha solidarizzato, e c'è stata quasi una liberazione pure per un po' di gente di Rocca di Papa, che ha visto sottrarsi questo patrimonio pubblico e non ha potuto fare niente, perché c'è davanti le ruspe, c'è davanti i cingolati, c'è davanti le ditte che tagliano, e tu non sei al corrente di quando cominciano e finiscono i lavori, c'è tutta la sentieristica distrutta. E però, per tornare al sindaco, che è quota Fratelli d'Italia se non sbaglio lì a Rocca di Papa, è stato contestato, perché comunque lui ci ha messo la faccia, ha detto quelle due o tre cosette, ma sostanzialmente poi lui in campagna elettorale, abbiamo scoperto dopo, non lo sapevamo, una signora di Rocca di Papa ci ha mandato un link a un video che ha fatto all'epoca, prima di farsi eleggere, stava in mezzo ai boschi con i rumori delle motoseghe a dire che era uno scempio, che era una devastazione, e che se lui andava al governo della cittadina in montagna qua a Castelli Romani avrebbe cercato di risolvere la questione in qualche modo, e invece manda avanti sostanzialmente le pratiche come facevano le precedenti amministrazioni, evidentemente. Quindi c'è anche questo video che è un po' stride, no? Tra quello che si dice appunto in campagna elettorale e poi quando si diventa sindaco, perché lui ha collato le responsabilità alle precedenti giunte, che sicuramente ce l'hanno, ma insomma è un giochetto che conosciamo bene. Comunque è venuto, almeno questo è venuto in piazza, e niente, abbiamo concluso con la manifestazione regolarmente, indicendone però indicendo altre iniziative.
Va bene. Pronto? sì ok, e invece per hai aggiornamenti per quel che riguarda la situazione? Io ti vorrei chiedere dei laghi, più che altro dei laghi.
Allora,
di Castelli,
per quanto riguarda i laghi, vi ricorderete la famosa conferenza stampa all'autorità di bacino che fecero ai primi di dicembre insieme con CEADO 2, con un paio di comuni presenti, Nemi e Castel Gandolfo, che sono quelli più prospicienti ai due laghi in questione, qua Castelli Romani. Pure là l'ente parco non batte ciglio, eppure quello è un problema. Quindi oltre che non fai le moratorie per evitare il disboscamento, pure sul parco non dici niente, neanche sull'inceneritore, perché pure l'ente parco qualche cosa potrebbe dire su questo cavolo di inceneritore di Roma, di Santa Palomba. Per i laghi pare che il teledrometro che c'è a Castel Gandolfo non funzioni da diversi mesi, quindi non si sa quanto si continua ad abbassare, però ad occhio nudo sta continuando spaventosamente ad abbassarsi, perché questo è il periodo delle piogge, insomma, no? E del freddo, quindi non c'è tutta questa evaporazione che c'è d'estate, e continua ad abbassarsi ad occhio nudo perché ci andiamo tutti i giorni, quindi si perde settimanalmente una certa quantità di acqua, che è quella visibile, ma è tutta la falda idrica sottostante di tutti i castelli, che è in forte sofferenza perché siamo diventati 350.000 abitanti più o meno, e c'è una forte impermeabilizzazione del territorio, un elevato consumo e anche un grandissimo spreco di acqua grazie ad Acea, che anche per noi è una controparte come per l'inceneritore. E quindi dovremo tornare sul tema pesantemente, perché l'AUBAC ha fatto questa conferenza in cui ha proposto 15 punti per cercare di mettere una pezza e cercare di iniziare a risolvere il problema, ma secondo noi questi 15 punti non vedranno la luce tanto presto, e comunque saranno insufficienti a gestire la situazione, perché si prosegue sulla falsa riga, i comuni fanno orecchie da mercante, l'ente parco non interviene, quindi insomma sembra un pochetto così la situazione, quasi uno spot, poi dopo staremo a vedere, ma intanto qui la situazione è veramente grave ed è visibile ad occhio nudo, quindi anche senza i fantasmagorici strumenti che hanno installato, che inaugurarono un anno e mezzo fa in pompa magna, come se uno si potrebbe immaginare nel 2023 che magari, nel 2024 scusate, che magari un teledrometro di poche centinaia d'euro l'avrebbero già dovuto avere, invece non era così, cioè, quindi l'autorità di bacino era carente pure da questo punto di vista. E ipotizziamo che sugli altri laghi che gestisce nella zona centrale qua del centro Italia ci siano situazioni simili, che non tutti siano monitorati, quindi insomma, tutti questi milioni che girano per i PNRR vari, sarebbe abbastanza clamorosa una mancanza simile di monitoraggio, insomma, altrimenti come fai a capire se c'è qualche problema e quindi a intervenire. E abbiamo comunque rilanciato l'iniziativa del 1° marzo a Roma contro questo giubileo, che è sostanzialmente solo un movimento di ruspe e di denaro a spese di tutti quanti, e quindi sicuramente ci saremo in corteo a Roma a Garbatella. E il termine che dicevate prima in radio ho sentito era indulgenze.
Sì.
Le indulgenze, non assoluzioni,
okay.
Perché loro ci tengono a questa cosa, a dare l'indulgenza a chi sta fuori, poi chi sta dentro invece niente, non c'è stata amnistia, non c'è stato nient'altro. Quindi faremo sicuramente, parteciperemo al corteo del 1° marzo, mentre il giorno prima, il 28 febbraio, abbiamo indetto una seconda riunione di tutti i comitati dei castelli, sempre a Genzano, penso intorno alle 6:30, 7, e poi sarò più preciso, insomma, visto che ci sono vari comitati che si muovono contro le nocività qua ai castelli, ci rivedremo per la seconda volta dopo l'incontro di gennaio, e quindi sì, stiamo sul pezzo e ci stanno un sacco di questioni aperte tra laghi, boschi e tutto il resto delle situazioni complicate di cui appunto fate un lungo elenco pure voi ogni lunedì, e ci stiamo muovendo.
Va bene, allora grazie mille, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
Va bene, grazie a voi, un saluto, un abbraccio.
Ok, ciao.
Ciao.
E quindi passiamo un altro pezzo musicale e ci risentiamo fra pochissimo. E rientriamo in voce, siamo in chiusura di Impatto, voci contro le nocività. Oggi a seguire non ci sarà Good News, quindi se aspettavate la loro simpatica trasmissione musicale, oggi purtroppo resterete a bocca asciutta, però comunque le altre trasmissioni del lunedì sera di Radio Onda Rossa continueranno normalmente, per cui adesso vi lasceremo in compagnia del compagno automatico, però appunto noi torneremo a risentirci a lunedì prossimo con altri aggiornamenti. Sicuramente riparleremo del corteo di Garbatella che insomma abbiamo lanciato oggi, il prossimo sabato 1 marzo alle 10:30 di mattina, contro tutte le grandi opere che fanno rima con Giubileo, appunto, che è solamente una scusa per distribuire soldi fra amici e parenti, con insomma la garanzia che ripagheranno in termini di cemento e devastazione ambientale. Per cui insomma da Impatto per oggi è tutto, vi salutiamo, un saluto a tutti e tutte ascoltatrici e ascoltatori, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Quindi ciao e a lunedì prossimo.